Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola ad una nuova puntata del pomeriggio con Zainet. Oggi si parla di lavoro, possibilità e nuove prospettive dei giovani. Ne parliamo qui in studio con Mirko, laureato in lettere moderne. Benvenuto.
Ciao a tutti.
Anche in occasione di un evento ad hoc che si è svolto a Pesaro, si tratta infatti del Career Day, giunto ormai alla sua 8ª edizione. Ma prima di entrare nel vivo del tema, ascoltiamo come sempre la nostra prima hit, laureata precaria di Simone Cristicchi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria. È il secondo tempo della storia di una studentessa universitaria. Aria, tesi di laurea col pancione, 110 lode con i complimenti della commissione. Brava, hai fatto un figurone, ma è proprio adesso che per te si complica la situazione. Ricordi di quel giorno coi parenti invisibili, o non come adesso che consegni pizze a domicilio nel quartiere.
Che vita grama.
Ritorni a casa infreddolita, il frigorifero è il deserto del Sahara. Ti chiedi perché non sono nata miliardaria.
Lo vedi,
del tuo monolocale non sei proprietaria. Accenderesti un mutuo se firmasse un genitore. Appendi il tuo diploma in scienze della disoccupazione.
Mi hanno fatto un bel contratto con la Co, anche se cosa vuol dire non lo so. So solo che io non ho mai un posto di lavoro, con uno stipendio misero io me la caverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria. Con la rabbia rivoluzionaria di una studentessa universitaria. Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria. Ci vuole un bel coraggio se fai volantinaggio a maggio, con lo svantaggio dei problemi che può darti un vecchio motorino della Piaggio, che si inchioda senza broda poco prima che cominci il viaggio. Se per disperazione urli qui nessuno sente, è come fare la centralinista in un call center. Meglio di niente, risolvere faccende della gente che chiama e poi t'offende. Ti somiglia a quest'Italia confinata dall'impero, sembra un portaborsa inutile che bussa un ministero, ma nessuno gli risponde. D'altronde sarebbe come infilare un paio di bermuda ad un bisonte.
Mi hanno fatto un bel contratto con la Pro, anche se cosa vuol dire non lo so. So solo che io non ho mai un posto di lavoro, con un misero stipendio a fine mese arriverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria. Forse era una vita meno amara quando eri studentessa universitaria. Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria.
Senta, ho letto il suo curriculum, le faremo sapere.
L'Italia è una repubblica fondata sullo stage. Corsi di formazione, master e new age. I licenziamenti sono all'ordine del giorno. Avere un posto fisso è come fare terno rotto.
Laureata precaria. Laureata precaria. Laureata precaria.
E questa è una canzone appunto sulla precarietà. Avere un posto fisso, dice Simone Cristicchi, è come fare un terno a lotte. Vediamo allora di scoprire qualcosa in più su questo argomento che tanto fa dibattere, con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Quale futuro dopo la laurea? Il Career Day, che si è tenuto a Urbino, aiuta i giovani a rispondere a questa domanda. L'edizione 2009 ha l'obiettivo di orientare i neolaureati nel mondo del lavoro di oggi. Rappresentanti degli enti politici territoriali, delle università e delle aziende nazionali e locali presentano iniziative e opportunità attive sul territorio. La due giorni dell'incontro è stata animata da interessanti e approfonditi dibattiti sull'occupazione nel nostro paese. Si è parlato di stage e placement, dei nuovi strumenti per affacciarsi in maniera efficace al primo impiego. Utili ed interessanti anche i laboratori, finalizzati alla preparazione del curriculum e alla comprensione dei nuovi soggetti economici emergenti.
3, 4 e 5 novembre sono queste le date del Career Day dell'Università di Urbino, appuntamento fisso dedicato al mondo della formazione, del lavoro e dell'orientamento. Tra i presenti anche Massimo Seri, assessore alle politiche attive per il lavoro e la formazione professionale della provincia di Pesaro e Urbino, che ha illustrato in un intervento le politiche del lavoro per favorire l'occupazione dei giovani. Ad intervistarlo è stata la nostra cara Simona Neri, sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni.
Abbiamo catturato l'assessore Massimo Seri, anche lei al Career Day. Vuole dire intanto qualcosa di presentazione per questa giornata? Che cosa ha fatto anche la provincia per questa giornata?
Beh, questa è una giornata importante, perché quando si incontrano le università con le istituzioni è sempre un momento importante, perché reputo giusto e anche utile che si faccia sinergia in base alle proprie competenze che ogni organismo ha. In questo caso c'è un incontro anche di competenze e è un'occasione che si offre ai giovani neolaureati o laureandi di incontrare nello stesso tempo aziende e quindi conoscere opportunità lavorative che si possono incontrare con le esperienze formative che si sono perseguite nel percorso, nella carriera scolastica e universitaria. La provincia su questo si spende molto, investe molte risorse per l'orientamento, in modo particolare lo facciamo in questo periodo perché come assessore io ho una preoccupazione: stiamo attraversando un momento di forte crisi che ha ripercussioni sull'occupazione. E inevitabilmente dal livello nazionale, quindi dal governo, dalle regioni e le province, si stanno facendo sforzi difensivi per difendere il reddito, per difendere coloro che rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro. Ecco, qual è il pericolo? Che magari le energie sono tutte orientate verso, giustamente dico, anche la tutela di chi rischia di essere espulso dal mercato del lavoro, magari penalizzando ulteriormente chi si avvicina per la prima volta al mercato del lavoro. Allora ecco, anche queste occasioni si servono per riflettere, per trovare il giusto equilibrio, per tutelare da una parte ma creare anche opportunità e non penalizzare, perché altrimenti aiuteremo ma non bilanceremo le due cose. Anche perché sono convinto che i nostri giovani hanno delle potenzialità, che è un problema vero anche del mondo del lavoro, che non c'è grande, cioè c'è bisogno di professionalità, di innovazione, e quindi non si può che non investire sui giovani, sui nuovi laureati e dargli delle opportunità anche di ulteriore formazione, ma soprattutto di poter esercitare queste capacità acquisite nel corso della loro formazione. Ecco, per cui queste occasioni sono importanti. Io dico anche da neo assessore, per me sono anche un momento di formazione personale, perché poi sono occasioni per raccogliere spunti e fare riflessione per capire come poi agire, quali azioni mettere in campo in momenti difficili come questi.
Quindi la crisi ha anche un po' modificato le politiche della provincia in questo senso? Ci vuole anche illustrare qualche altro strumento che mettete a disposizione degli studenti proprio per fare una giusta scelta, che è appunto, come diceva lei, è ancora più importante in questo frangente?
Sì, ha proprio usato il termine giusto, ha radicalmente cambiato anche le azioni da parte della provincia, perché purtroppo per fronteggiare questa situazione di difficoltà abbiamo dovuto intervenire con delle misure difensive a sostegno del reddito, quindi destinando risorse per gli ammortizzatori in deroga, che in qualche modo vengono distolti o deviati da quelle che erano le risorse a favore anche di percorsi formativi, per cui si riducono. Però con questo non significa che la nostra attenzione non debba mantenersi e proseguire. Una delle iniziative che abbiamo realizzato in questi ultimi periodi sono state due significative, che rivolte in particolare ai giovani laureati. Da una parte sono le borse di studio, che sono percorsi per neolaureati, per progetti innovativi da realizzare all'interno di aziende, un percorso che ha una durata di 12 mesi, e abbiamo visto che negli anni passati, quando li abbiamo organizzati, hanno avuto anche un risultato dell'oltre 70% di occupazione definitiva al termine di questo percorso. Abbiamo creato opportunità per l'avvio di nuove imprese, questo ovviamente aperte a tutti, ma possono esserci delle occasioni in questo senso. Ne riproporremo altri nei prossimi momenti, ma soprattutto cerchiamo di creare incontri fra le realtà, diciamo il tessuto produttivo, le aziende del territorio e coloro che cercano occupazione attraverso l'incontro di domanda offerta. È chiaro che in questo periodo purtroppo le cose sono più complicate, perché anche dalla parte delle aziende ci chiamano per ben altri motivi, però non bisogna mai disperare, bisogna essere, dico, ottimisti e soprattutto ho voluto dare un segnale che con il mio arrivo, che in momenti come questi dobbiamo dare anche una sensazione nuova, non possiamo essere soltanto un ente che emana servizi, questo lo dobbiamo fare, è giusto che lo facciamo, ma dico anche dobbiamo essere creativi, pensare anche a formule nuove, essere meno statici, più dinamici, magari uscire dalle nostre sedi per andare a far conoscere e a offrire servizi che magari rischiano di non essere compresi, magari di non essere utilizzati.
Ci lascia con un consiglio per i nostri giovani ascoltatori?
Beh, guardi, la cosa che raccomando, anch'io poi, tra l'altro sono in un'università a cui sono molto legato, io mi sono laureato in queste, proprio dentro queste mura, quindi ho anche un rapporto affettivo con l'Università di Urbino.
E tra l'altro è giovane anche lei?
Insomma, adesso non giovanissimo. E il consiglio che posso dare è quello di puntare molto sulla formazione, perché oggi veramente le sfide si vincono sulle capacità professionali e allargare gli orizzonti. Ecco, mi ero dimenticato prima, guardare anche con molta attenzione anche al di là dei confini nazionali. Noi stiamo lavorando anche per creare occasioni di tirocini all'estero, abbiamo fatto anche dei momenti di formazione per il nostro personale con funzionari di altri paesi europei, proprio per capire le buone prassi e per cercare di uniformare, perché sono convinto che la cittadinanza europea si fa anche su queste cose, però ecco, di essere determinati, perché comunque anche nei momenti difficili gli spazi ci sono e le occasioni ci sono, molte volte dipende anche da noi. Sono convinto che i giovani hanno delle potenzialità alcune volte non comprese, questo va detto, c'è una società che forse li critica anche troppo. Ecco, determinazione è la parola magica, non scoraggiarsi alle prime delusioni, che quelle la vita ce le riserva sempre a tutte le età, quindi anzi quando si è giovani si affrontano anche meglio, le delusioni si superano meglio magari di quelle che posso avere io con qualche anno in più.
La ringrazio.
Grazie a voi.
Allora Mirko, un commento a caldo su quello che ha detto l'assessore Sari in questa intervista. Ha parlato di molte cose, ha toccato molti argomenti, volevo sapere qual è la tua opinione in merito.
A me è parso di capire dall'intervista all'assessore che le istituzioni si concentrano più sull'assistenza più che sulla promozione dei giovani, delle loro idee. Sì, assistenza perché? Perché, come ha detto l'assessore, le politiche sociali sono più incentrate sull'assistenza a chi ha già occupazione rispetto a chi non ce l'ha ancora, quello è quello che volevo dire. Quindi sì, sono lodevoli le iniziative di meeting per il lavoro, perché vengono fatte dappertutto e devono essere fatte, però sono ancora poco.
Sì, giustamente tu hai evidenziato il problema da un punto di vista delle istituzioni, quelli che sono, diciamo, i deficit e le mancanze, ma dal punto di vista dei giovani, cosa pensi dei ragazzi di oggi? Sono forse un po' in qualche modo adagiati sulla loro condizione, abituati ad avere, diciamo, le cose pronte? Oppure invece la situazione non permette nessuno spiraglio di luce per loro?
Non è solo un problema dei giovani, è un problema della società italiana in generale, che è poco produttiva, come si dice solitamente. Quindi io considero il giovane oggi una persona che non fa altro che ricalcare il tipico modello italiano che è in voga da almeno 50 anni perlomeno.
Quindi diciamo il fatto forse di non avere abbastanza iniziativa, però c'è da dire che appunto l'assessore evidenziava proprio l'importanza di essere invece creativi, una sorta insomma di umanizzazione poi di quella che è l'amministrazione pubblica, che deve venire incontro al cittadino anche quando questi è molto giovane.
Sì, certamente Antonella, infatti come si può salvare il giovane italiano dal suo stereotipo? Beh, sicuramente iniziando a capire che cos'è il mondo del lavoro, che è la distanza tra l'istruzione che ci viene data all'università o anche alle stesse superiori, o comunque il cosiddetto mondo della scuola, il mondo del lavoro è abissale. Noi veniamo introdotti nel mondo del lavoro ancora troppo tardi, o comunque capiamo che bisogna lavorare troppo tardi.
Ma torniamo allora a parlare di Career Day, sono molte le novità introdotte quest'anno, oltre le borse di studio, anche una grande attenzione all'estero e una novità, il video curriculum. Allora tu conosci conosci questo nuovo modo di promuovere se stessi?
Sì, io lo conoscevo già perché l'ho trovato su alcuni siti di che sono utili per cercare lavoro, in cui tu con la webcam o con una macchina fotografica, una telecamera nel migliore dei casi, registravi il curriculum e lo mandavi via email al sito o direttamente alle aziende. È uno strumento che all'estero viene da molto tempo già usato. Mi pare che sia uno strumento che serva in un certo senso a eliminare la parte preliminare del colloquio.
E infatti andiamo a parlare proprio di questo, parliamo di video curriculum. Si tratta di uno strumento nuovo che l'assessorato della provincia di Pesaro Urbino ha messo a disposizione nei suoi centri per l'impiego, l'orientamento e per la formazione. Sentiamo due piccoli contributi, una giornalista che si occupa della realizzazione del video curriculum e una ragazza che lo ha sperimentato in prima persona.
Questa telecamera, tu stai dietro la telecamera per fare che cosa? Ci racconti un po' questa esperienza?
Sì, oggi siamo qui per presentare un nuovo progetto che è il video curriculum. In America da tanti anni va questo video curriculum e i ragazzi usano per presentarsi alle aziende questo strumento. In Italia è ancora un po' meno conosciuto, come si sa noi magari arriviamo sempre un po' dopo, ma è molto utile perché l'azienda può vedere il ragazzo direttamente in viso e il ragazzo si può presentare per quello che è, anche con le sue capacità relazionali, anche penso in caso di alberghi a 5 stelle che possono essere servizi turistici, che possono desiderare una persona spigliata o di bella presenza, questo può essere molto utile. I ragazzi possono inoltre anche dimostrare la propria conoscenza delle lingue.
E se tu volessi dare un consiglio per superare al meglio questa prova televisiva, tra virgolette?
Ma la spontaneità deve essere il più naturale possibile, non deve seguire per forza il curriculum europeo in ogni suo punto, ma anzi deve essere discorsivo e deve dimostrare la spontaneità, la naturalezza, che secondo me sono le doti che pagano e che aiutano a trovare lavoro.
Grazie. Cosa ci fa una ragazza davanti alla telecamera?
Stavo facendo un video curriculum, questa nuova sperimentazione che va a sostituire o forse meglio a riempire un po' il curriculum cartaceo da presentare a un titolare per la ricerca di un lavoro.
Come hai saputo di questa possibilità?
L'ho saputo grazie al Career Day, questa conferenza organizzata qua in Urbino della durata di 2 giorni in cui ci hanno presentato questo nuovo progetto.
E tu sei rimasta colpita da questa idea e dici lo faccio anch'io?
Sì, cercavano dei volontari, ho detto perché no, proviamoci.
Ma la telecamera ti ha inibito?
Un po' sì inizialmente, poi però pensi che comunque devi far vedere un po' la parte spigliata di te e quindi se un po' lo sei lo tiri fuori in quel momento.
Ti è piaciuto quindi e lo consigli come strumento per arricchire il proprio curriculum?
Sì, è stato interessante, divertente, poi comunque una cosa utile.
Ciao, grazie.
Zainet, la scuola che fa radio.
Cristo drogato da troppe sconfitte cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria ignorata da un Edipo ormai scaltro mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società al ballo mascherato della celebrità. Alla porta di Paolo e Francesca spia chi fa meglio di lui, lì dietro si racconta un amore normale ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità. La bomba ha risparmiato la normalità al ballo mascherato della celebrità. La bomba non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimildo borde di Manhattan, statua della libertà. Adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io con la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson strappato al suo carnevale rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar, e nella sua agonia sparsa di qua di là implora una Sant'Elena anche in comproprietà al ballo mascherato della celebrità. Padre pretende aspirina ed affetto e inciampa nella sua autorità, affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità. Ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà, al ballo mascherato della celebrità. Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità. E adesso puoi togliermi i piedi dal collo, amico che m'hai insegnato il come si fa, se no ti porto indietro di qualche minuto, ti metto a conversare, ti ci metto seduto tra Nelson e la statua della pietà, al ballo mascherato della celebrità.
E questo era il ballo mascherato di Fabrizio De André, tratto da Storia di un impiegato. Allora Mirko, volevo chiederti...
Bellissimo. Tra l'altro.
Una bellissima canzone, hai perfettamente ragione. L'Italia rappresenta un po' un'anomalia nel panorama europeo, infatti abbiamo un minor numero di laureati rispetto agli altri paesi, anche di laureati un po' attempati. Allora volevo chiederti, questo secondo te di quanto ostacola l'approdo poi ad un lavoro effettivo?
La situazione, visto che comunque mi sento particolarmente di impersonificarmi in questa descrizione perché sono esattamente un laureato attempato, e ti posso dire che, riferendosi ad inchieste, mi ricordo quella che fece anni fa il De Mauro sulla percentuale di laureati in Italia, effettivamente sì, è esattissimo quello che dici te. Difatti noi in Italia abbiamo un numero di laureati che è ridicolo in confronto agli altri paesi, e quindi che cosa succede? È un dato paradossale che pur avendone pochi non riusciremo a inserirli nel mondo del lavoro. A me subito la cosa che mi viene a mente è chiedermi perché non si inseriscono, per quale motivo un numero così risibile non possa essere utilizzato, visto la propria qualificazione, nelle nostre aziende, nelle nostre amministrazioni pubbliche e così via dicendo.
In questo senso volevo anche chiederti l'importanza della formazione, ovvero l'utilità di esperienze all'estero, di master oppure di dottorati.
È importantissimo perché tutto sommato anche avere una buona preparazione è quello che conta, conoscenza delle lingue straniere innanzitutto, e anche certo, perché no, il master, io stesso ne sto facendo uno attualmente, ti può far meglio incontrare quello che è il mondo del lavoro specializzandosi. Difatti il master è una formula, se vogliamo parlare di questo, che che tende a professionalizzare la preparazione universitaria, che è molto distante da quello che è il lavoro o il lavorare. È vero, c'è una, diciamo così, disfunzione tra quello, distanza anzi meglio, tra quello che è la scuola, la formazione e il lavoro, però sta a noi tutto sommato riuscire ad applicare quello che abbiamo studiato senza per forza ripetere i modelli vecchi e ormai stereotipati, che più non hanno senso nell'economia come si presenta ora e nello stesso mondo del lavoro, che è la sua applicazione. Per cui secondo me, per esempio, anche l'idea, ripeto, del master è un'idea con cui ricrearsi ed avere, diciamo, anche in qualche modo la possibilità e il coraggio di fare qualcosa di nuovo.
Sì, sono sicuramente d'accordo con te, credo anche infatti che questa incertezza, questo clima di crisi che si evidenziava anche precedentemente, può anche essere un input per la nuova generazione. Ma cerchiamo di lanciare anche un messaggio positivo, infatti il proliferare di queste iniziative, unitamente a quelle che sembrano essere i nuovi obiettivi, quelle di prendere per esempio, di prevedere anche delle esperienze lavorative già a partire dal percorso scolastico, sembrano poi suggerirci un progressivo, insomma, diminuire del gap sempre esistito tra la scuola e il mondo del lavoro. Ma sentiamo allora cosa pensano direttamente dalle loro voci i ragazzi intervistati in occasione del Career Day.
Ragazze, scusate, una domandina per voi. Cosa state studiando?
La specialistica di psicologia.
E cosa vorrei fare? Quindi mi sembra abbastanza scontato, però te lo chiedo lo stesso.
Vorrei lavorare nell'ambito della psicologia, però adesso in quale ambito ancora non lo so. Mi piacerebbe lavorare nell'ambito giuridico.
Nell'ambito giuridico, quindi non è poi così scontata come scelta, no?
Sì, è un po' difficile il percorso, però...
E in questa giornata hai tratto qualche informazione che ti sembra particolarmente utile?
Non per ora, perché sono qui allo stand dell'ASUR in quanto sono tirocinante, quindi non ho ancora avuto modo di fare un giro completo degli altri stand.
Quindi tu sei dall'altra parte dello stand?
Dello stand, sì, do informazioni a chi le chiede.
Ti sembrano interessati i ragazzi?
Sì, abbastanza.
Più con le idee decise o molto spaesati ancora?
Sono pochi quelli che già sanno quello che vogliono. La maggior parte lasciano il curriculum nella speranza di essere chiamati magari per un qualche tirocinio.
Quindi una giornata come questa quantomeno un po' aiuterà a fare un po' di luce.
Sì, sì, ha voglia.
Grazie. Tu non sei di Urbino, bensì?
Sono siciliana, però ho tutte le intenzioni di stabilirmi o nelle Marche o in Romagna, comunque di non tornare giù. Quindi ci provo in tutti i modi a lasciare curriculum.
Quindi ti sei trovata bene qua, hai studiato qua?
Sì.
Stai ancora studiando?
Mi laureo a febbraio.
In?
Studi internazionali ed europei, un corso di laurea di scienze politiche.
Con una prospettiva di?
Una prospettiva ancora talmente ampia da creare un po' di confusione, però insomma vedremo, speriamo bene.
Speriamo che oggi passi un po' di confusione.
Infatti, esatto, sì.
In bocca al lupo.
Crepi.
Ed anche oggi termina questa puntata con Zainet. Io vi ricordo il nostro sito www.zai.net per aggiornarvi sulle notizie, sulle attualità e per risentire e riascoltare le nostre trasmissioni. Il nostro gruppo su Facebook, Il Pomeriggio con Zainet, al quale mi invito ad iscrivervi. E per l'angolo dei libri vi segnalo gli indirizzi che contano per trovare il lavoro di Mario Bianco, edito da Etas Lab, sperando che sia appunto d'aiuto a chi in questo momento è alla ricerca di un impiego. Ringrazio Mirko per essere stato qui con noi.
Ciao.
Chiara Falcone alla regia. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, perché da domani infatti iniziano a 3 giorni in diretta, indovinate da dove? Da Genova. Ma non voglio anticiparvi nulla, lo scoprirete domani direttamente con la nostra redazione. Da Antonella Andriuola è tutto, l'appuntamento con Zainet torna domani.